Vangelo di Luca, capitolo 12, dal versetto 15. Quale ricchezza! Nella foto abbiamo visto una persona felice perché sta prelevando dal bancomat. Quale ricchezza! Quale ricchezza! Poi Dio disse loro, si parla di Gesù, è Gesù che parla, state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro una parabola: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? Disse: ecco cosa farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati, accumulati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, cioè insensato, sciocco, questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata. Dio dice a quest'uomo: tu stanotte ti troverai davanti a me a rendermi conto. Quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Fin qui la lettura biblica, state pure comodi. Voglio proprio partire da queste ultime parole di Gesù. Così è, questo succede a chi, dice Gesù, non è ricco davanti a Dio. Perciò il titolo è: quale ricchezza? Potremmo essere umanamente, finanziariamente, a livello terreno, persone molto ricche, ma non essere ricche davanti a Dio. Potremmo essere persone facoltose, che hanno molti soldi, ma c'è anche un'altra ricchezza, ed è una ricchezza più importante di qualunque valore economico: essere ricchi per il Signore. Da dove nasce questo insegnamento di Gesù? Come spesso succede, Gesù approfitta di una circostanza, di una domanda. Gesù spesso approfitta di qualcosa che qualcuno gli dice per dare un insegnamento. In questo caso l'insegnamento di Gesù ha origine, prende spunto da qualcosa che un uomo dice al Signore: Signore, di a mio fratello di condividere con me l'eredità. Quell'uomo vuole chiamare in causa Gesù per una divisione ereditaria. Quest'uomo vuole che Gesù sia il suo consulente finanziario o notaio o fate voi. E Gesù dice: ma io non sono colui che si occupa della tua gestione finanziaria, io sono il Signore. Questo sta dicendo Gesù. C'è un'altra ricchezza, non c'è solo la ricchezza materiale, non ci sono soltanto i soldi, ma c'è anche un'altra ricchezza che ha a che fare con l'invisibile, con il Signore, con il suo regno. E Gesù fa un'affermazione rivoluzionaria: la ricchezza di una persona non dipende dai suoi soldi. Qualcosa di scioccante. Che cosa? Signore, ho sentito bene? Che cosa, Signore, che una persona non è ricca tanto per quello che ha, ma per quello che è e che è soprattutto rispetto a te? Questo ci dice la Bibbia oggi. L'uomo di cui parla il Signore non è ricco davanti a Dio. Ma perché è povero? Mi sono chiesto perché questo ricco imprenditore agricolo di cui parla Gesù è povero davanti a Dio. Quest'uomo, guardiamolo, esaminiamolo, ascoltiamolo. Quest'uomo è un ateo pratico, cioè si comporta come se Dio non esistesse. Quest'uomo, il ricco imprenditore della storia che racconta Gesù, è un senza Dio. E rende bene l'idea questa espressione? Senza Dio. Perché dire atei certe volte ci fa immaginare i più profondi meandri della filosofia morale, no? Invece senza Dio dà l'idea di chi, come quest'uomo di cui racconta Gesù, sceglie di escludere il Signore dalla propria vita, cosa che io e noi tutti non vogliamo fare, non è vero? Noi non vogliamo escludere Dio dalla nostra vita, dai nostri percorsi di vita, ma vogliamo che Dio sia al centro, lo vuoi? Vogliamo che Dio sia il vero protagonista della biografia di ognuno di noi, lo desideri? Quest'uomo è un ateo pratico, al di là di quello che spesso la gente dice di sé, del proprio credo o del proprio non credere. Ci sono atei teorici e ci sono atei pratici. Ci sono atei teorici che dicono io non credo nell'esistenza di Dio, non credo che ci sia un Dio all'origine della creazione e dell'universo. C'è invece l'ateo pratico che magari a parole dice, in teoria dice io credo in Dio, ma giorno dopo giorno ci sono persone che vivono come se Dio non ci fosse. Nella lettera agli Efesini, nel Nuovo Testamento, si parla, è una fotografia della condizione prima della conversione. Eravamo senza Cristo, senza speranza, senza Dio nel mondo. Un ateo pratico. Ma quest'uomo è povero spiritualmente, interiormente, anche per un altro motivo. È un egocentrico. Troviamo più volte il pronome io sottointeso. L'avete sentito parlare quest'uomo? Questo grande egocentrico? C'è sempre il pronome sottointeso. Io farò, abbatterò, costruirò, ingranderò, mi espanderò, e c'è io. Ma avete fatto una cosa, un caso anche un'altra cosa? Quest'uomo è talmente egocentrico che l'unico interlocutore è se stesso. Non si confronta con altri. Cioè, c'è qui un consiglio di amministrazione di cui quest'uomo è presidente, è membro, consigliere, è tutto lui. Signore, liberaci dall'egocentrismo. Mettere il nostro io al centro della nostra vita. Non ci sono solo io, c'è Dio, ci sono gli altri, ci sono tante necessità nella vita. Non posso parlare come quest'uomo, folle, povero dentro, misero, arido. Io. E notiamo anche un'altra cosa sull'egocentrismo di quest'uomo, che è pronto a pronunciare aggettivi possessivi. I miei sono i miei soldi, i miei granai, le mie cose, miei. Signore, oggi vuole liberarci da noi stessi. Forse pensi chissà da che cosa Dio ti debba liberare. Dio comincia a liberarci liberandoci da noi stessi, dal nostro io così ingombrante, dal nostro ego delle volte così latente, così devastante. Quest'uomo è poi un materialista. Chi è il materialista? Chi basa tutto sulle cose materiali, sulle cose visibili, sulle cose che puoi vedere, che puoi toccare. Quest'uomo è anche un edonista, lo chiamerei materialista trattino edonista. Chi è l'edonista? È chi vive solo per il piacere, per il godimento terreno, inseguendo il piacere dei sensi e basta. Quest'uomo è materialista, edonista. Per quest'uomo di cui parla Gesù, il fine della vita è il piacere e il mezzo per raggiungerlo è tutto quello che puoi vedere dimostrare, contare, quantificare. E quanti ricchi stolti ci sono ancora oggi nel mondo? Ci sono tante persone che vivono come se tutto ciò che ha veramente valore si possa misurare e contare in cifre. Per tanti tutto ciò che non è rilevabile, quantificabile, non ha valore, ma non è così davanti a Dio. C'è un'altra ricchezza, c'è anche un'altra ricchezza. Non ci sono soltanto i soldi. Quest'uomo si preoccupa di godere i beni terreni, il piacere. Quest'uomo ha un originale, personalissimo senso della ricerca della felicità. Ognuno di noi ricerca la felicità a modo suo. Tutti, in un modo o nell'altro. Oggi Dio ti vuole dire: cerca la felicità dove veramente la puoi trovare, cioè in me, dice il Signore. Io voglio chiarire un attimo, voglio chiarire, altrimenti rischio un grande frainteso. Un frainteso che spesso purtroppo crea problemi, crea incomprensione, difficoltà per chi si avvicina alla Bibbia. Ma Dio, grande domanda, ce l'ha con i soldi? Ma Dio è contro il benessere economico, finanziario? No. La Bibbia non è contro la ricchezza, i soldi in quanto tali. La Bibbia ci pone però delle domande sulla ricchezza, sui soldi. Una prima grande domanda della Bibbia è: come li hai guadagnati? Potremmo avere molti soldi. Un credente potrebbe avere molti soldi. Primo, come li ha guadagnati? In maniera onesta? Seconda domanda: come gestiamo i nostri soldi? Siamo avidi? Siamo avari? Facciamo il nostro dovere? Abbiamo un cuore per onorare il Signore anche con le nostre finanze? Ci preoccupiamo delle necessità, non solo dei nostri cari, innanzitutto della nostra famiglia, ma di chi potremmo aiutare anche economicamente? E altra domanda, ma forse dovrebbe essere la prima, che fa la Bibbia sui soldi, è: che posto hanno i soldi nel mio cuore? La Bibbia ci parla di persone che amavano il denaro. Amavano il denaro. Il denaro può prendere il posto di Dio, può prendere il posto di cose, questioni più importanti per il Signore. Senza denaro non si può vivere. Ma dobbiamo fare attenzione al posto che la prosperità materiale ha nella nostra scala di valori. Se i soldi sono tutto per me, vuol dire che i soldi sono il mio Dio. Se Dio è tutto per me, vuol dire che il Signore siede sul trono nella mia vita. I soldi sono mezzi, sono strumenti necessari. Ma vogliamo ognuno guardare dentro al proprio cuore. La Bibbia ci dice che la più grande ricchezza è avere Cristo nella nostra vita. La più grande ricchezza, il più grande guadagno. Faccio una piccola pausa. Tempo fa ho ascoltato questo aneddoto. In una chiesa un pastore stava predicando più o meno come sto facendo io stamattina sui soldi e sulla vera ricchezza. Questo pastore diceva che avere pochi soldi è una prova per un credente, è una prova di fede, farsi bastare quel poco che si ha, gestirlo bene, onorare Dio anche con quel poco che si ha. E questo pastore di cui parlo diceva anche che avere tanti soldi è una prova, perché anche nella prosperità materiale il credente è messo alla prova. E vediamo che posto hanno i soldi nel tuo cuore, vediamo cosa ne fai, vediamo come utilizzi quello che Dio ti ha dato. Allora, sulla base del messaggio, avere pochi soldi è una prova spirituale, avere tanti soldi è una prova spirituale. alla fine di quel messaggio un credente prega dicendo: mi hai provato con la povertà, adesso provami con la ricchezza. È una prova. Come superi, come supererò questo test spirituale di oggi? Quale ricchezza? Cosa conta di più per te, per me? La vera ricchezza, ho detto già, è avere Cristo nella nostra vita. Sei d'accordo? Che tu abbia poco, che tu abbia tanto. E spesso quello che chiamiamo poco non è così poco, vero? Nella vita, a livello economico. E spesso quello che chiamiamo tanto ci dobbiamo chiedere: ma è veramente tutto? Eh? Quel poco che ho è davvero poco? Forse no. Forse Dio mi ha dato il necessario. Quel tanto che Dio ha permesso che io avessi, quel tanto che Dio mi ha donato, non è tutto. Vedete che tutti quanti noi possiamo riflettere? Al di là dell'ISEE, al di là del reddito, al di là del 7,30, ognuno di noi oggi deve riflettere, può riflettere. Gesù ci ha ricordato: la vera ricchezza non consiste in quello che tu possiedi, c'è un'altra ricchezza. Gesù ha detto in un'altra occasione: che vale se uno guadagna tutto il mondo e poi perde la sua anima? Gesù ha continuato: che cosa darebbe uno in cambio della sua vita? Verrà il giorno per tutti in cui ci troveremo davanti a Dio, a rendergli conto. Ognuno di noi un giorno dovrà trovarsi davanti al Signore, perché Lui ci chiederà conto. Chiederà conto il Signore ai credenti per distribuire i suoi premi, le sue ricompense o meno. Il non credente si troverà davanti a Dio in un altro contesto, quello del giudizio. Giudizio dal quale il credente è salvo attraverso Gesù. Ma credenti e non credenti, tutti quanti noi, dice la Bibbia, che compariremo davanti a Dio. Renderemo conto di cosa abbiamo fatto, di quello che Dio ci ha dato durante questa vita terrena. L'Apostolo Paolo, seconda lettera ai Corinzi, diceva di sé e degli altri servi di Dio come lui: noi siamo come poveri, eppure arricchiamo molti. Noi non abbiamo nulla, eppure possediamo ogni cosa. Quale ricchezza cerchi di più? Sei felice quando arriva lo stipendio? Sei felice quando il cliente provvede al pagamento? Sei felice quando ti accreditano la pensione o vai a ritirarla? Meglio che te l'accrediti, fidati. Gli anziani di solito tentennano su questo e preferiscono, no? Vedere le banconote, cash. Siamo felici quando riceviamo un dono, qualcosa di materiale, ma sono felice quando Dio mi parla delle sue ricchezze celesti? Che valore hanno le benedizioni spirituali di Dio nella mia vita? Io penso che questo sia un messaggio molto sfidante per la Chiesa oggi, soprattutto nelle nazioni, nelle regioni in cui c'è maggiore benessere economico. I discepoli di Gesù, la Chiesa del Signore Gesù Cristo, rischia di essere una Chiesa ripiegata solo sui beni materiali, come se tutto fosse lì, ma non è così. Pensa all'affermazione degli apostoli Pietro e Giovanni, sto per concludere. Si trovano all'ingresso del luogo di culto per gli ebrei, il Tempio di Gerusalemme. Se leggi la Bibbia, credo che ti ricorderai, Atti capitolo 3, gli apostoli, sono le 3 del pomeriggio, stanno andando per pregare lì nel santuario, trovano quest'uomo che chiede l'elemosina, è un diversamente abile. In un tempo in cui non ci sono pensioni, non c'è la legge 104, non ci sono forme di sostegno da parte dello Stato, è una persona paralitica o tetraplegica, può vivere soltanto della misericordia degli altri, chiedendo elemosina, oltre che da aiuti di amici, di parenti, familiari. Quest'uomo tende la mano per chiedere un'offerta, un aiuto. L'apostolo Pietro, insieme a Giovanni, dicono qualcosa che secondo me è una frase senza tempo. Oro, argento, io non te ne posso dare, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, sii guarito. La Bibbia ci mostra una chiesa sensibile verso i bisognosi, gli indigenti. La Bibbia ci mostra un popolo spirituale, la chiesa del Signore Gesù, pronto ad aiutare chi è in difficoltà anche finanziariamente. Ma in quel giorno, quel pomeriggio, Pietro e Giovanni, gli apostoli, non avevano contante dietro, non avevano modo di aiutare finanziariamente quell'uomo, ma una cosa fanno: gli condividono con quell'uomo una ricchezza ancora più importante, la ricchezza della fede in Gesù Cristo. Qual è la tua vera ricchezza? A cosa punti di più? Cosa vale di più per me nella vita? I miei desideri, i miei sogni, la mia pianificazione, i miei progetti hanno solo a che fare con quello che indosso, con la mia auto, con casa, con le vacanze, con gli svaghi, con tutto ciò che è economico, risparmi, finanze? È tutto questo ciò che per me conta davvero? Se così fosse, Gesù cosa è venuto a fare? Perché ha dato la sua vita per noi? Se fossimo stati già ricchi abbastanza, anche ricchi interiormente, ricchi spiritualmente, il Figlio di Dio non avrebbe dato la sua vita per darci la vera ricchezza. La Bibbia dice che Gesù Cristo, ricco, non gli mancava niente, si è fatto povero, cioè è venuto fino a noi, si è fatto uomo, è diventato servo per donarci la vita eterna, perché noi potessimo diventare spiritualmente ricchi in Gesù. Ricevi Gesù Cristo, ricevi Gesù, credi in Lui, affidati a Lui completamente, lascia le tue certezze religiose, abbraccia la fede in Gesù, quella fede per mezzo della quale il Signore ti può perdonare. Credendo in Gesù, ricevendo e accettando il suo perdono, sarai titolare, erede, gratuitamente, di un patrimonio immateriale ma reale. Credendo in Gesù potrai ricevere una ricchezza invisibile ma evidente. Finisco. La Bibbia dice che tutto ciò che vediamo, che tocchiamo, è per un tempo, ma le cose che non vediamo hanno a che fare con l'eternità, a cominciare da Dio, che è presente, è reale, ma non è visibile. Quale ricchezza? Sei ricca davanti a Dio? Sei una persona ricca rispetto a quello che Dio intende per ricchezza? O forse stamattina ti rendi conto, ti sei reso conto che hai bisogno di ricevere la vera ricchezza dal Signore. Dio è la persona più generosa che noi conosciamo, è vero? Ed è pronto a darti la ricchezza più grande, l'eredità più grande, il dono più importante, il suo Figlio Gesù Cristo nella tua vita. Con la salvezza potrai essere una persona che forse ha il necessario, potrai essere una persona con tante possibilità economiche, ma avrai trovato la vera ricchezza, la ricchezza che nessuno ti potrà rubare. Fatevi tesori nel cielo, dice Gesù, dove il ladro non viene a fare rapine, a portar via niente, dove la ruggine non consuma. Fatevi tesori nel cielo. Dov'è il tuo tesoro? Lì sarà il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro? Che sia nel cielo, che sia in Gesù Cristo, nostro Salvatore, nostro Signore, benedetto per sempre.